Cari ascoltatori, buongiorno a tutti da Mariella Salati, buongiorno al nostro ospite, il professor Vittorio Luigi Castellazzi, che è psicologo clinico, psicoterapeuta e psicanalista. Da più di 30 anni insegna tecniche proiettive e psicodiagnosi della personalità all'Università Salesiana di Roma. Buongiorno professore.
Buongiorno.
Allora, stamattina noi parliamo dell'ascolto. Perché è diventato così difficile ascoltare gli altri? Perché le vie dell'incontro e del dialogo sembrano non esserci più, non incontrarsi più fra noi, o almeno diventare sempre più di difficile incontro? Allora, professor Castellazzi, perché è così difficile ascoltare gli altri? Facciamo una fatica tremenda proprio a porci all'ascolto di qualcun altro, che sia un ascolto naturalmente attivo, non un ascolto passivo dove si sente l'altro che parla e noi non ci siamo.
Bene, prima di tutto bisogna stabilire che appunto l'ascolto come tale è un'esperienza strutturante la propria identità, e l'ascoltare se stessi e gli altri fa parte dello sviluppo della personalità sana dell'individuo. E praticamente le dimensioni dell'ascolto, noi quando parliamo dell'ascolto abitualmente pensiamo appunto all'ascolto dell'altro. Prima dell'ascolto dell'altro c'è l'ascolto di sé, e quindi le dimensioni dell'ascolto sono triplici: è l'ascolto di sé, l'ascolto dell'altro e l'altro che ascolta me. Quindi ci vogliono tutte e tre queste dimensioni per poter parlare di un ascolto sano, di un buon ascolto, diciamo così. Occorre quindi che colui che parla sia ascoltato e colui che ascolta sia disponibile ad ascoltare l'altro. E perché è difficile? Io partirei proprio dalla difficoltà innanzitutto di ascoltare se stessi. Sul frontone del Tempio di Delfi c'è questa frase dell'oracolo che dice: «O uomo, conosci te stesso e conoscerai l'universo e gli altri». Ecco il principio della relazione. E la difficoltà dell'ascolto reciproco oggi sta aumentando, perché stanno aumentando, potremmo dire, le difficoltà relazionali. Stiamo scivolando, senza che ce ne rendiamo conto, verso un ascolto virtuale, e l'ascolto virtuale potremmo dire che è la nuova piazza, il nuovo muretto, soprattutto dei nostri adolescenti e giovani. MySpace, Twitter, Facebook e così via. E un ascolto, questo però, che è avulso dall'incontro fisico, dall'ascolto fisico e dal contatto anche fisico. Anche solo pensiamo al volto vissuto di entrambi. E in questa maniera ecco che abbiamo sì un ascolto, ma è un ascolto bulimico, fatto, noi diciamo, di un pensiero corto. Se lei pensa agli SMS, sono piccole frasi dove non c'è neanche il tempo per riflettere, sono addirittura delle parole contratte. Ecco, questo pensiero corto evidentemente impedisce un vero e proprio ascolto.
Dunque, professor Castellazzi, lei nel suo libro molto bello, Ascoltarsi e ascoltare, le vie dell'incontro e del dialogo, pubblicato dalle edizioni Magi, come anche ha ricordato adesso, parla prioritariamente dell'ascolto di sé. Quindi conosci se stesso, conosci te stesso per conoscere il mondo. Però lei parla anche di un rumore, che è un rumore sia esterno che interno. Ecco, vogliamo definire un po' soprattutto questa frase rumore interno, perché rumore interno è qualcosa che noi tutti conosciamo bene, no? Ma al quale però diamo a volte altri nomi.
Sì, c'è il rumore esterno, e di questo siamo tutti più che coscienti. Cioè, viviamo in un inquinamento acustico, e questo un po' in tutte le zone di vita sociale, ma c'è un inquinamento acustico addirittura in casa. Noi costruiamo le case col doppio triplo vetro e poi ascoltiamo la musica a tutto volume, o il televisore a tutto volume. E già qui io direi che questa situazione fa il gioco di una patologia che si può riscontrare nell'uomo contemporaneo, e che è quella della paura del silenzio, che vuol dire poi paura di entrare in contatto con se stessi. Ed è quindi appunto il problema del rumore interno. Per ascoltare se stessi, appunto, qui io dico appunto che bisogna ripararsi anche dal rumore interno. E questo vuol dire fare i conti con le nostre ansie, con le nostre difficoltà, le nostre preoccupazioni, con i nostri fantasmi. E Pascal, già a suo tempo, diceva che non è così insopportabile all'uomo come essere in pieno riposo. E stiamo adesso in situazione di vacanza, di ferie, ma chi è che fa le ferie nel silenzio? Nell'ascolto di sé, si va in questi luoghi e là altrettanto c'è rumore e dispersione. E Pascal dice che quando l'uomo si sente in pieno riposo, sente allora la sua nullità, il suo abbandono, la sua insufficienza, la sua dipendenza, la sua impotenza, il suo vuoto. E allora ecco che, si dice Pascal, è utile ricorrere al divertissement, e cioè alla distrazione. E in realtà noi possiamo ascoltare noi stessi se appunto siamo liberi dal rumore interno e abbiamo, per parafrasare Virginia Woolf, una stanza tutto per noi, uno spazio privato. E questo ci manca, c'è una specie di ormai di demagogia della privacy. Però è una privacy che vediamo sistematicamente violata tutti i giorni, e dallo stesso Stato che ci dovrebbe garantire la privacy.
Ecco, professor Castellatti, però diciamo che il percorso, la via dell'introspezione è piuttosto difficile, non è una via lineare, è una via impervia, no? E poi io vorrei anche chiedere questo: quando ascoltiamo noi stessi, chi ascoltiamo? Cioè il nostro vero noi stessi, oppure un noi stessi, diciamo così, che ci siamo costruiti intorno, forse entrambe le cose.
Questo è il grosso problema che ha evidenziato bene la psicoanalisi. E effettivamente l'ascoltare noi stessi è difficile, perché Freud ha dimostrato che l'uomo non è padrone neppure a casa sua, e quindi è posseduto e invaso da tutta una serie di problematiche, di fantasmi, chiamiamo inconscio, che lo disturbano. E appunto la domanda è che quando io mi metto in ascolto di me stesso, veramente ascolto me stesso o ascolto le voci introiettate fin dalla primissima infanzia, le voci di mio padre, di mia madre, di miei fratelli, dell'ambiente in cui mi trovo? È fuori dubbio che l'ascolto comporta l'introiezione anche dell'altro, e quindi il bambino che cresce, cresce in una sua spontaneità, però se vuole essere amato, accettato, deve anche riconoscere le esigenze dell'ambiente in cui si trova. E quindi il problema di fondo è che l'essere umano per crescere deve essere come gli altri, ma allo stesso tempo non essere come gli altri. E qui si pone il problema dell'autenticità dell'essere umano. È fuori dubbio che quando uno si sdraia sul lettino dello psicanalista, man mano che ascolta se stesso, si rende sempre più conto che invece sta sentendo le voci introiettate del suo mondo passato, e si sente anche posseduto, diciamo, di questo, e quindi veramente si rende conto che talvolta parla, ma non parla in prima persona. E l'uomo guarisce nella misura in cui, appunto, un po' per volta, da quella stanza dello psicanalista allontana i vari ospiti interiorizzati, magari troppo interiorizzati, troppo a livello di possesso, e rimane, diciamo, solo, nel senso di liberato e il più possibile autentico.
Certo, questa è una lunga strada da percorrere. Prima di questa credo che si debba passare attraverso delle forche caudine e proprio dei veri e propri passaggi oscuri, perché molto spesso noi abbiamo un'immagine di noi stessa che non è assolutamente quella che quello che siamo veramente. Trovare se stessi, trovare chi si è veramente, che cosa si desidera, che cosa si vuole, è un compito, credo, che duri tutta la vita. Ecco, però, esatto, chiaramente mettersi su questa strada è già un buon passo, diciamo, per avviarsi, per riconoscere l'altro e cominciare anche a instaurare, diciamo così, un dialogo con l'altro. Perché a volte, forse, volgersi troppo verso se stessi comporta un eccesso, cioè ci si richiude anche, o no?
Penso di sì. Effettivamente l'ascolto di sé, se fosse esclusivo, sarebbe un'intossicazione dell'io. L'io cresce e si sviluppa anche attraverso l'ascolto dell'altro. Quindi, in un certo senso, bisogna stare attenti a fare in maniera di non cadere nell'ascolto di sé nel narcisismo e nell'ascolto dell'altro nel conformismo. Ecco, il problema è dell'equilibrio tra questi due rischi. Non dobbiamo escludere l'altro, ma non dobbiamo neanche annullarci nell'altro. Questo penso. E allora che l'ascolto dell'altro, noi siamo in grado di viverlo nella misura in cui, appunto, come dicevamo, siamo liberi da questi rumori sia esterni che interni. E allora possiamo dare la sensazione a chi parla che è nostro ospite, che noi siamo lì per ascoltarlo, che non abbiamo fretta, che siamo disponibili alle sue attese e ai suoi interrogativi. E questo, io lo vedo oggi, è sempre più una scoperta dell'uomo contemporaneo, perché siamo tutti presi dalla fretta, e scoprire che qualcuno è lì e che non ha fretta e che ti ascolta e che si sforza di capire il tuo problema è veramente oggi una grande esperienza vitale.
Dunque 0848 030707, il nostro numero di telefono se volete chiamarci per parlarci delle vostre esperienze o fare delle domande al nostro ospite, il professor Vittorio Luigi Castellazzi, autore del bel libro Ascoltarsi e Ascoltare, pubblicato dalle Edizioni Maggi. Ci risentiamo tra poco.
Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. Love and love and forever.
fresh love running through my veins to go to waste. I just wanna feel real love and love ever after. There's a hole in my soul, you can see it in my face. It's a real big place.
Mariella Salati al microfono, torniamo al tema di oggi, ascoltarsi, ascoltare, titolo del volume pubblicato dalle edizioni Maggi, l'autore è il professor Vittorio Luigi Castellati che è con noi in studio per parlare proprio di questo tema. Dunque, professor Castellati, una frase molto bella che ho trovato nel suo libro è in riferimento al fatto che per ascoltare se stessi bisogna in certo qual modo rimanere oziosi, avere questa capacità di restare oziosi. È la frase di uno psicanalista famoso, Kahn, che con una bella immagine agreste, come lei scrive, la definisce disponibilità a vivere di tanto in tanto come un campo lasciato a maggese, il che non significa essere inerti psicologicamente, ma significa proprio essere lì, no? E, cioè non essere indifferenti, ma diciamo in un certo senso avere la capacità di sopportare la mancanza di rapporto col mondo.
Sì, e torniamo al tema del silenzio, l'ascoltare il silenzio e ascoltare in silenzio. Penso che Masu Kahn parla di due coniugi che stanno seduti su un divano e non nessuno dei due parla, ma comunque tutti e due si fanno compagnia e si ascoltano. Ecco, questo tema del silenzio oggi è veramente un tema che avvertiamo tutti. Pensiamo al successo strepitoso che ha avuto quel documentario, quel film documentario sui Certosini, Grande Silenzio.
Sì, sì.
Ecco, è vero che il trattamento psicoanalitico è stato definito da Anna Oh, una delle prime pazienti di Breuer e di Freud, una talking cure, cioè una cura attraverso la parola, ma è anche una cura attraverso il silenzio. Sono silenzi preziosi quelli che vive il paziente in terapia. Non sempre è così, talvolta il silenzio è rifiuto, talvolta è aggressività, ma talvolta è invece contemplazione finalmente di se stesso, ascolto finalmente di se stesso, perché questa persona ha dovuto solo vivere in funzione degli altri. Quindi questo stare a maggese noi contemporanei facciamo fatica a viverlo, cioè quello di stare a riposo.
Certo.
Anche quando appunto facciamo il riposo dobbiamo fare qualche cosa.
Sì, e ci sono delle persone poi che non tollerano nella maniera più assoluta di rimanere da soli e tantomeno in silenzio neanche per 10 minuti. Escono, vanno, disfano, forcano, si attaccano ai computer, alla radio, alla televisione, perché evidentemente nel silenzio anche c'è qualche cosa in un certo senso di angosciante, insomma.
Sì.
Ci troviamo vis-à-vis con noi stessi, e se non ci conosciamo dice: ma chi è questa persona? Non la conosco, mi fa star male.
E quello che si nota,
certo.
Appunto, io mi riferisco sempre a casi clinici perché forse questi permettono di più a capire quello che è poi l'uomo medio. Quando lo psicanalista progressivamente aiuta il paziente ad avvicinarsi a se stesso e quindi, ecco, finalmente abbandonare quelle voci introiettate che apparentemente sembravano rassicuranti ma avevano seppellito l'io, l'individuo è terrorizzato di ascoltarsi, di sentire veramente, certo, quello che desidera, quello che vuole. Questo per indicare che non è facile, ecco, stare in silenzio, perché volere o no affiora il nostro mondo interno.
Dunque, professor Castellazzi, diciamo che ascoltare è molto difficile, ma parlare invece non è così difficile, nel senso di parlare per blaterare, perché ci sono un sacco di persone che dicono tantissime parole e parlano tantissimo senza però riuscire a comunicare niente. Oppure, diciamo, la persona che è in grado di ascoltare può arrivare a capire che cosa vuol comunicare anche una persona che parla senza dire niente.
Beh, chi parla senza dire niente è un tentativo di riempire il vuoto.
Ecco
anche qui il soggetto che interagisce con l'altro e parla in continuità evidentemente non è in grado di ascoltare l'altro, ma ha il tentativo suo è di ridurre al minimo le distanze, perché mentre l'altro parla io devo stare in silenzio. E questo è già una separazione, e questo è un altro grosso problema, il problema della separazione, del vivere distinti dall'altro. E siamo un po' tutti dei soggetti che tendono ad appoggiarsi, a cercare l'appoggio, anziché vivere con la propria identità e stare in piedi con le proprie gambe. Ma la parola può essere, chiaramente è rivelatrice dell'essere umano. La parola può essere simbolo di incontro, segno di un incontro, oppure di un rifiuto, può provocare una separazione, oppure un accoglimento, può curare, ma può anche creare sofferenza. E allora, che cosa sta dietro la parola? Sta un vissuto. Non esiste una parola che ha semplicemente un valore acustico. Dietro c'è una persona, c'è una biografia, e quindi il problema è di decifrare le parole. Le parole sono estremamente soggettive. Certo, le parole hanno un valore, grazie a Dio, anche comune, però al di là di quella che è una singola parola, io dico la parola amore, bene, la parola amore può avere un significato per qualcuno, appunto, di serenità, di gioia, per un altro di terrore. Perché in casa sua, quando gli si diceva amore, era un modo per strumentalizzarlo, strumentalizzare il bambino o il compagno o questo io. Quindi ecco che la difficoltà della decifrazione delle parole è senz'altro, fa parte del tema dell'ascolto.
Ecco, saper ascoltare significa saper ascoltare anche quando l'altro non parla, perché ci sono anche delle persone che hanno un'estrema difficoltà a parlare. Ecco, e diciamo, porsi all'ascolto quando un altro non parla credo che sia molto difficile, senza sollecitare che questa persona parli. Oppure è proprio una questione di cuore, cioè mettersi all'ascolto significa anche dare all'altro la possibilità di riuscire ad articolare qualche parola. Le persone molto chiuse, penso adesso, oppure sì, persone che sono magari depresse o che non riescono a comunicare per vari motivi, no?
Sì, il silenzio è un modo di parlare, diciamo, ha un valore anche in questo senso comunicativo. Certo, ci sono poi appunto dei soggetti che hanno difficoltà ad aprirsi, a parlare, perché appunto temono che se parlano saranno rifiutati, saranno criticati, saranno abbandonati, e allora stanno, diciamo, chiusi nel loro guscio.
Beh, a volte però succede però, professore, che si venga proprio quando ci si rivela, quando ci si apre all'altro, poi l'altro possa darci una mazza ferrata in testa, insomma, tanto per dirla così.
Diciamo che è proporzionale alla nostra forza dell'io.
Sì.
Cioè, se noi abbiamo un io sufficientemente sano, forte, non abbiamo il problema del confrontarci col diverso da noi, anche con quello che dissente da noi.
Sì.
Ecco, e qui si può inserire il tema del dialogo. Il dialogo non è mettersi d'accordo, ma confrontarsi, arrivare a una forma di compromesso che la parola così come suona può sembrare negativa, ma rimanda al compromettere insieme con l'altro di percorrere un sentiero dove ognuno, come dire, scopre le sue carte, ma nessuno dei due ha intenzione di imporre il suo pensiero all'altro.
Certo. Abbiamo Carla al telefono. Sì, buongiorno signora, dica.
Sì, buongiorno. Senta, non so se sono forse nel contesto perché ho appena acceso. Io ritengo che essendo un'estroversa non ho difficoltà a comunicare. E quando mi capita di pensare, di fermarmi un attimo e pensare con me o stare a parlarmi, ascoltarmi, io sento soltanto delle grandi domande. Al che mi dico, ma non ho nessuno che mi risponde, che cosa faccio?
Cioè lei a se stessa ascolto, fa molte domande.
Sì, quando io mi ascolto oppure
sì, ho capito.
In silenzio, ecco.
Bene.
Ma non so chi mi può rispondere, allora non mi serve, quindi faccio qualcos'altro, me ne vado.
Esatto, le domande che lei si pone sono le domande esistenziali del perché della vita, del perché della malattia, della morte, del perché dell'amore. Ecco, sono queste le domande che oggi si fanno sempre più problematiche, ed è lì la difficoltà di ascoltarci, perché abbiamo perso i punti classici di riferimento. Un tempo c'erano dei punti di riferimento, pensiamo alla religione, comunque esso si chiami, no? Che in qualche modo da quel confronto trovavamo le risposte. Adesso siamo soli di fronte all'esistenza, siamo privi di punti di riferimento e questo evidentemente ci porta poi a scappare anche da noi stessi.
E come fa uno a cavarsela?
Beh,
senza scappare, naturalmente.
Cioè. Io credo che la prima cosa da fare è di essere dei ricercatori, non stancarsi, certo, di cercare e di cercare il confronto. Certo. Ecco, questo è l'ascolto.
Certo.
Dobbiamo, ecco, non riempire appunto questa nostra disperazione di parole. Pensiamo ai talk show. No, praticamente nessuno ascolta l'altro, tutti si sovrappongono con le parole, perché la parola dell'altro in qualche modo suscita un dubbio, suscita un perché, ma io non lo voglio sentire perché
certo,
poi non avrei le risposte da dare.
Dunque allora 0848 030707, stiamo parlando dell'ascolto, ascoltarsi, ascoltare con il professor Vittorio Luigi Castellazzi. Ci risentiamo tra poco.
Sai perdere il mio sospetto. se non sei perfetto, se per te è un difetto, per questo non senza di te, ma ti sorprende perché non provi a ammettere che, baby, non ero io ad aver bisogno di te, non conta niente per te, ma già ti perdi perché.
Mariella Salati al microfono, ascoltarsi, ascoltare con il professor Vittorio Luigi Castellazzi. Ecco, professor Castellazzi, perché noi esseri umani abbiamo tanto bisogno di essere ascoltati? Che cosa nasconde questo bisogno?
Il bisogno di essere ascoltati ha una traccia arcaica e io direi che dietro ogni bisogno di essere ascoltati c'è un bisogno di riconoscimento. Inizialmente il bambino, nel guardare il volto dell'altro, della madre in particolare, si sente riconosciuto. E questo è il primo ascolto. Quindi di nuovo torniamo a un ascolto che è fatto in assenza di parole. La parola viene dopo. Prima c'è un io ascolto e poi c'è un io parlo. Questo pure noi l'abbiamo un po' dimenticato. Crediamo che il principio dell'ascolto sia appunto il parlare, cioè il nervo dell'ascolto sia il parlare. Invece il nervo dell'ascolto è il silenzio. E la madre e il bambino vivono questi momenti di riconoscimento dove il bambino ancora non ha parole, però è capito. Ecco, questo bisogno di essere ascoltati è molto forte, anche questo oggi basterebbe vedere, ecco, nelle trasmissioni televisive c'è gente che non ha pudore di esibire tutte le sue sofferenze, tutte le sue magagne davanti a milioni di persone, purché ci sia qualcuno che lo ascolti, che lo riconosca, che lo faccia sentire qualcuno. Ecco, nel bisogno però di essere ascoltati ci deve essere un limite, e perché nella misura in cui noi siamo ascoltati siamo anche capiti e quindi anche conosciuti, e conosciuti nel nostro mondo privato. Questo avviene a livello cosciente, e ognuno di noi ha il suo mondo privato e non ha piacere mettere in piazza tutto il suo mondo privato. Quindi dice giustamente uno psicanalista francese, Pontalis, che quanto sarebbe pericoloso essere pienamente capiti. Ci sono aree della nostra personalità che amiamo conoscere solo noi e che sono gelosamente custodite attraverso il pudore. Ecco, il pudore, quando parliamo del pudore, noi abitualmente ci riferiamo alla sessualità. No, dobbiamo intendere il pudore come luogo privato dell'intera personalità umana. Il pudore è il luogo della nostra libertà. E anche qui, ecco, siamo a rischio, perché accennavo prima, perché si parla tanto oggi di privacy? Proprio perché non la viviamo, non l'abbiamo. Lo Stato entra a difendere la privacy, però è quello Stato che, per garantire la nostra convivenza sociale, raccoglie una massa di dati, per cui abbiamo lì la nostra fotografia nel computer.
Certo.
Oppure anche la privacy ci deve essere garantita, e poi però il comune, la provincia, la regione, lo Stato dissemina tutte le vie di videocamere e quindi siamo sotto controllo.
Sotto controllo, assoluto. Abbiamo un ascoltatore in linea, Guido. Buongiorno Guido, dica.
Buongiorno a voi. Ho dei momenti di riflessione, particolarmente nel dormiveglia o in momenti imposti o non imposti, che mi trovo un piccolo spazio e mi metto molto molto in discussione, e vorrei sapere anche dal gentile ospite come viene qualificato questo momento di riflessione nel dormiveglia, il cervello che gira su fatti quotidiani, su fatti successi, il rimettersi in discussione, in rivedere il perché, il per come, il comportamento degli altri, il mio comportamento e quant'altro.
Sì, sentiamo il professor Castellazzi. Professore, a lei.
Beh, non è una cosa negativa quello di rivedere di tanto in tanto, proprio quando siamo soli, un po' tutta la nostra esistenza. Un tempo si chiamava anche esame di coscienza, ma oggi chi è che si ferma a pensare alla coscienza? Credo che sia, è un tentativo di mettere ordine. E un tempo, per esempio, si scrivevano i diari, e il diario era un'esperienza fondamentale perché metteva in ordine un po' tutto quello che era il vissuto della giornata. Oggi i nostri scritti si riducono alle email, quattro parole e lì finito, e poi viene bruciato. Ecco, quindi se lei ha questa possibilità di fermarsi di tanto in tanto quando sta in un luogo tranquillo e pensare un po' alla sua esistenza, è quello che noi dicevamo, l'ascolto di sé, che è primario all'ascolto dell'altro. Non possiamo ascoltare gli altri se non siamo in grado di ascoltare noi stessi. Anzi, noi ascoltiamo gli altri nella misura in cui siamo in grado di ascoltare noi stessi. 60% siamo in grado di ascoltare noi stessi, altrettanto 60% siamo in grado di ascoltare gli altri, il resto ci resta fuori. Perché? Perché quello che quel 40% che l'altro può esibire a noi, esprimere nei nostri confronti, se noi non abbiamo risolto quei problemi, non siamo entrati in contatto con quello che l'altro dice, siamo spicci e diciamo questo non mi interessa, facciamo delle selezioni, diciamo che abbiamo fretta, diciamo che non ho tempo e così via. E questo è il rischio anche dello psicologo. Lo psicologo idealmente dovrebbe essere quello, ma non è, vero, che ha risolto i suoi problemi al punto tale da essere in grado di accogliere quello degli altri. Se io non ho risolto determinati problemi, è fuori dubbio che non sono in grado di risolvere neanche quello degli altri.
Certo, dunque professor Castellazzi, però aprirsi all'altro comporta, l'abbiamo detto anche, abbiamo accennato anche prima, dei rischi. Cioè io parlo all'altro, mi apro all'altro, diciamo così, lascio da parte per un attimo il pudore che dicevamo prima e apro la mia anima all'altro rivelandogli anche le mie debolezze. Ma può succedere che l'altro ne faccia un pessimo uso di queste rivelazioni e magari ci arrivi. Ci ritornino indietro come un boomerang, magari nei momenti peggiori di litigio, di rinfacciamento delle cose, eccetera, eccetera. Questo è un rischio che è comunque da correre, o a volte siamo noi che non scegliamo, diciamo così, gli ascoltatori adatti, giusti per noi?
Penso che sia colpa nostra. E cioè talvolta il carico emotivo, le sofferenze sono tali che non abbiamo limiti. E il primo che incontriamo, basta, a me capita di viaggiare parecchio in treno, e talvolta rimango sorpreso di come uno che tu non conosci si metta a parlare di se stesso come se tu fossi il più grande amico della storia.
Forse perché dopo non vi rivedrete così facilmente.
Però è anche un fatto di persone che non sono in grado, ecco, questo è interessante, sì, di contenere, sì, le proprie emozioni. Sì. Ecco, uno dei problemi fondamentali dello sviluppo umano è che la madre, nei confronti della massa emotiva, di sentimenti, di emozioni positive e negative del bambino, la madre deve fungere da contenitore.
Certo.
E Bion parla di reverie. E allora la madre che è in grado di contenere le emozioni del bambino le modifica, le metabolizza e gliele restituisce attutite, cioè al punto tale che questa esperienza dell'essere stato contenuto dalla madre porta questa persona a essere in grado di contenersi. E allora ecco, se io sono in grado di contenermi nelle mie emozioni, nelle mie esperienze, sarò anche in grado di scegliere adeguatamente il mio interlocutore. Se invece ecco, non ho questa esperienza del contenimento, ecco che sono un fiume in piena che straborda.
Certo. Dunque 0848 030707 è il nostro numero di telefono, se ci volete chiamare per parlare con il professor Castellazzi potete farlo adesso a questo numero.
Swing, you should have heard this knocked out jailbird sing. Let it rock, everybody let it rock. Everybody in old cell block was dancing to the tail out rock. Spider Murphy played his inner saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer boy from Illinois would crash boom bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let it rock, everybody let it rock.
Nel Cavaliere Salati al microfono, ci siamo proiettati nei lontani anni 50 con questo Elvis Presley dannata. Dunque, professor Castellazzi, torniamo al nostro tema, ascoltarsi, ascoltare. Ecco, tra i vari tipi di ascolto di cui lei parla nel suo interessantissimo libro, c'è l'ascolto presuntuoso, l'ascolto intollerante, l'ascolto aggressivo, cioè tutti degli aspetti, diciamo, di ascolto un po', insomma, no, che non sono un vero e proprio ascolto, ecco, no? E io credo che noi tutti incontriamo tantissime persone di questo genere e siamo noi stessi così, perché è chiaro che se mi arriva una persona alla quale magari io voglio bene, simpatico e carino, che però mi parla per mezz'ora di motociclette di cui non me ne importa assolutamente nulla, io che faccio?
Sì, spero di non essere io il primo che è presuntuoso.
No, lo dicevo in generale, no?
Sì, cioè, esattamente.
Insomma, lei parla ecco, da psicologo, da psicanalista.
Ecco, e spero anche che gli ascoltatori non siano altrettanto presuntuosi nei miei confronti. Ecco, io qui elenco sia le regole del buon ascolto, e sarebbe interessante analizzarle sia pur velocemente una
sì,
per una.
Brevemente, professore, abbiamo qualche minuto.
Beh, diciamo, qui ne elenco parecchie, però le potrei sintetizzare in tre grosse linee. il tatto psichico, l'attenzione fluttuante e la riformulazione. Cosa intendiamo per il tatto psichico? Si intende nella capacità di toccare senza suscitare forti angosce,
sì,
le profondità dell'animo dell'altro. Ecco, questo, avere questo tatto psichico, lei prima parlava, no? Che io mi confido con un altro e poi questo altro abusa di me.
Sì,
ecco, questo ascoltatore,
no?
Ecco,
sì.
Questo evidentemente è mancanza di contatto psichico. Quindi la capacità di mettere l'altro nella condizione di non sentirsi né strumentalizzato, né imbarazzato, né provare vergogna mentre parla. E poi la tensione fluttuante, questo è un altro chiave importante per un buon ascolto, l'ha introdotto questo concetto Sigmund Freud. Lui insiste nel dire che mentre il paziente parla non ci deve essere nessun atteggiamento di selezione. Io devo essere disposto a sentire tutto quello che l'altro dice e non fare delle selezioni dicendo questo è giusto, questo è sbagliato, questo mi interessa, questo non è importante e così via. E il terzo elemento è la riformulazione, cioè un buon ascoltatore è colui mentre ascolta, apre se stesso all'altro e a un certo punto, di tanto in tanto però, interrompe l'altro e riformula con le sue parole quello che l'altro sta dicendo, chiedendo se ha capito bene. Quindi il feedback,
sì,
ecco,
sì.
Quindi ripresentare il proprio, come si è recepito quello che l'altro ha detto e chiedere se di fatto io l'ho compreso.
Dunque abbiamo Dora al telefono, velocissima signora perché siamo in chiusura.
Sì, io vorrei dire, forse mi ritengo una buona ascoltatrice.
Bene,
anche perché avevo un familiare che non ha mai funzionato, ora è morto, poverino. E solo dopo la sua morte siamo riusciti a capire che lui si vedeva brutto.
Mm-hmm.
Se avesse parlato...
Certo, non so. Certo, sì.
Vabbè. Non è vero che era brutto, era bello, molto bello.
Beh.
Se avesse parlato io l'avrei ascoltato.
Certo. Grazie sì, signora, brevissimamente.
Prego.
Brevissimamente, lei ha toccato un tema che oggi è centrale nel mondo adolescenziale e non solo, quello della dismorfofobia. Cioè ci sono delle persone che sono bellissime, che si fantasticano, si percepiscono come malformati, al punto che c'è tutto il trionfo della chirurgia estetica a questo riguardo.
Certo.
E degli adolescenti, e delle donne, e degli uomini ormai anche, tutti si danno da fare. E dietro che cosa c'è? C'è una malformazione della psiche, quello è il punto.
Certo.
Ci si sente distorti, si sente brutti dentro e si illude che operando o intervenendo con un'operazione chirurgica tutto si risolva. Sarebbe stato interessante, io qui nel mio libro parlo anche dell'ascolto del corpo, ecco un altro tema fondamentale, credo che dovrebbe essere recuperata la medicina psicosomatica. Il corpo è un sismografo della psiche, è un video terminale dei vari turbamenti o delle emozioni positive della psiche, e noi abbiamo perso, anche con la super specializzazione della medicina, abbiamo perso questo ascolto del corpo nella sua globalità e capire che dietro un rossore o dietro una vitiligine o dietro un corpo flaccido c'è un problema, c'è una depressione, c'è una rabbia e così via, c'è uno stress.
Dobbiamo chiudere, professore. Io la ringrazio moltissimo di aver partecipato alla nostra trasmissione. Ricordo il titolo del suo bel libro che invito tutti a leggere. Vittorio Luigi Castellazzi è l'autore che è stato con noi fino adesso. Ascoltarsi, ascoltare, le vie dell'incontro e del dialogo, pubblicato dalle edizioni Magic. Grazie professore, buona giornata.
Grazie a tutti gli ascoltatori.